get a good feeling, yeah. Yeah.
Il coordinamento lesbiche romane presenta
I get a feeling that I never, 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 never had before, no, no.
È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto.
I just wanna tell you right now that
Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa.
Buonasera, buonasera a tutte e benvenute alla 329esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, una trasmissione del coordinamento lesbiche romane sugli 87.900 MHz di Radio Onda Rossa. E oggi in radio siamo Rosina che vi sta parlando, Lucilla,
ciao,
qui accanto a me, la sentite adesso in voce, e Stefania che ci farà da tecnica. Un po' in anticipo sul 25 aprile, perché sotto quella data noi non trasmetteremo, dicevo un po' in anticipo su quella data, abbiamo deciso stasera di raccontare, come spesso facciamo, storie dimenticate, o meglio in questo caso storie che si raccontano poco e che spesso la maggior parte di noi nemmeno conosce, perché difficilmente arrivano ad essere un oggetto di discussione generale, difficilmente arrivano nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie, insomma se ne parla soltanto a livelli un po' più alti, a livelli superiori, o comunque se ne parla sempre in modo superficiale. Dobbiamo ribadire ancora una volta che questa è una caratteristica che attraversa spessissimo le storie che riguardano le donne, le storie delle donne che, come ben sappiamo, comunque hanno lottato e fatto grandi sacrifici per contribuire alla causa comune, ma spesso appunto vengono considerate attrici di secondo piano in un disegno vasto come quello della costruzione sociale che ha caratterizzato il Novecento. E quando dico Novecento, insomma, intendo un secolo in cui i movimenti di massa si sono attivati con grande incisività. Appunto, in occasione di questo 25 aprile, che è ancora un po' in là da venire, volevamo parlare stasera di quanto le donne e di come abbiano contribuito alla resistenza al nazifascismo, e delle mondine, una straordinaria categoria di lavoratrici che in condizioni di gravissimo disagio e di sfruttamento sono state capaci di organizzarsi e di attuare anche, lo vedremo più avanti, una serie di scioperi che costrinsero i padroni ad applicare nuove condizioni per alleggerire il peso del loro lavoro. Vi faremo anche sentire alcune canzoni che riguardano la vita di queste donne e insomma parleremo delle mondine, delle partigiane, e vi leggeremo anche alcune testimonianze dell'epoca.
Se ricche siamo donne, paura non abbiamo, per amor di nostri figli, per amor dei nostri figli. Se benché siamo donne, paura non abbiamo, per amor di nostri figli, in lega ci mettiamo.
Ah, io li ho là, e la lega crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori.
Ah, io li ho là, e la lega crescerà, e noi altri lavoratori. Vogliamo la libertà,
e la libertà non viene perché non c'è l'unione. Crumiri col padrone, crumiri col padrone. La libertà non viene perché non c'è l'unione. Crumiri col padrone, son tutti da ammazzare.
Ali, 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 ali. E la lega crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori.
Abbiamo delle belle buone lingue, abbiamo delle belle buone lingue. Se benché siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue, e ben ci difendiamo.
abbassate la superbia e aprite il portafoglio.
Addio, Dio, là, e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori.
Addio, Dio, là, e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori.
E allora, naturalmente, avete sentito la Lega dalla voce di Anna Identici, che stasera ci accompagnerà in questa nostra chiacchierata. Lo so, siamo piuttosto vetero, ma
però ci piace.
Non ce ne volete, questa è anche la nostra storia. Allora, tornando a noi, al nostro discorso di questa sera, dobbiamo naturalmente dire che durante il periodo fascista la condizione femminile era strettamente legata alla subalternità al maschio. Potrete dire che anche più in là e anche dopo e anche spesso adesso succede questa cosa, ma in quel momento era evidentemente la retorica fascista relegava le donne ad essere angeli del focolare, fattrici per la patria, quindi a produrre figli affinché la patria ottenesse maggiore gloria, e soprattutto le donne erano considerate intellettualmente inferiori. Questo però era un tratto che accomunava anche che accomunava non soltanto i fascisti, ma anche i comunisti e gli antifascisti, i quali consideravano le donne alla stessa stregua. Anche i più emancipati restavano convinti che le donne non potessero e non dovessero avere le stesse opportunità e le stesse occasioni degli uomini, vuoi per una naturale inferiorità oppure perché appunto l'organizzazione sociale di quel periodo questo prescriveva. Quindi le donne, le bambine, le giovani, le anziane si trovavano al centro di una discriminazione trasversale che le fissava in un ruolo stabilito e gli toglieva la possibilità di accedere ad esempio all'istruzione superiore, se non in rarissimi casi, e comunque le manteneva in un limbo di incapacità giuridica, rendendole oggetto di decisioni altrui. Allo scoppio della guerra, questo stato di cose discriminatorio si aggiunse la lunga serie di meccanismi di degrado e di punizione che tutte le guerre, fino alle più recenti, lo abbiamo visto in moltissime occasioni, comportano per le donne, e le quali proprio in funzione del loro essere donne vengono colpite più duramente dagli effetti della violenza. Infatti le donne in guerra diventano trofei per il nemico, sono vittime di stupro a dimostrazione della supremazia sui vinti. Anche durante alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando i tribunali giudicheranno lo stupro, anche quello di massa, le vittime in qualche misura saranno cancellate nella loro identità di genere, perché seppure la violenza sessuale veniva stigmatizzata, sarà comunque considerata un danno collaterale necessario al raggiungimento della vittoria e quindi derubricata in qualche modo ad offesa morale. Questo non è insolito, nel senso che fino a pochissimi anni fa la violenza sessuale era ancora considerata dal nostro codice, che era il codice Rocco, appunto un'offesa contro la morale e non contro la persona. Quindi in qualche modo anche lo stupro, questa violenza, veniva messa a lato, in qualche modo a margine, non sufficientemente indagata. E la portata del danno intimo che queste donne, che sono state vittime di stupro, hanno subito nel periodo della guerra, sarà portata alla luce più dalle testimonianze private che non dalla storiografia ufficiale.
E quindi veniamo a noi a dire anche a raccontare anche altri aspetti, perché allo stesso diciamo nella stessa misura i canali ufficiali, e qui diciamo noi intenzionalmente, non daranno spazio alle esperienze delle donne che contribuirono invece alla lotta su campo contro il nemico nazifascista. E infatti questa è dimostrata dalle scarse onorificenze che sono state conferite alle partigiane e alle staffette, che invece per le loro azioni hanno messo in luce una tenacia e una straordinaria capacità e coraggio da parte delle donne. Vi ricordo che le donne sono state all'interno dei GAP, dei SAP e poi di un'organizzazione più specifica di cui vi parleremo. Ma intanto i numeri, parliamo dei numeri, quindi come si viene raccontate nella storia e come si tramanda la storia delle donne. Parlo ufficialmente, sempre. E quindi questi numeri saranno esigui. Secondo la nonostante tutto, secondo la stima dell'AMPI, le donne che hanno partecipato alla resistenza furono 70.000, organizzate nei gruppi di difesa della donna. Questa è stata l'organizzazione trasversale per le donne che le ha unite e che ha dato una coscienza diffusa, quindi di massa, alle donne, e che hanno capito la forza interiore che avevano e il coraggio, e hanno attraverso questo coraggio poi si sono espresse, come vedrete dopo, le stesse Mondine, che sono state lo starter di scioperi a catena che hanno coinvolto anche gli uomini, ma che sono partite le donne. 35.000 partigiane che operavano come combattenti, badate, non quindi staffette, combattenti, quindi stavano nelle montagne anche loro, e quindi avevano scelto la clandestinità. 20.000 con funzioni di supporto, che erano quelle che provvedevano all'organizzazione, a portare da mangiare, a portare i messaggi, che mettevano in comunicazione le diverse cellule. E 4.563 arrestate, torturate e condannate dai tribunali fascisti, 2.900 giustiziate o uccise in combattimento, 2.750 deportate in Germania nei lager nazisti. E tra queste c'è anche la stanzione, Mirella Stanzione, di cui che è stata ospite nostra in un'iniziativa proprio a proposito del 25 aprile e delle donne di Ravensbrück, cioè del campo di concentramento di Ravensbrück. Quindi 1.700 donne ferite, 623 fucilate e cadute, tra le quali vi ricordiamo l'eccidio dei forni del pane e delle 10 donne del ponte. Le donne del ponte di ferro, giustiziate, trucidate dai nazisti e dai fascisti. E infine 512 commissarie di guerra, e questo significa che erano donne che prendevano decisioni.
Ecco. Questo, lo ricordiamo, sono dati ufficiali, sono dati forniti dall'AMPI.
Quindi sono dati reali, e noi crediamo che non raccolgano quanto invece
forse
le donne
anche
hanno
sottostimati.
Fatto. Sono sottostimati, sì. Di queste, però, di tutti questi numeri di cui abbiamo parlato, solo 16 donne sono state insignite della medaglia d'oro al valor militare, e 17 di questo gruppo alla medaglia d'argento. Del resto, i riconoscimenti ufficiali venivano stabiliti in base a dei criteri che erano puramente militari, non tenendo conto invece di tutti gli altri innumerevoli modi in cui, come abbiamo detto prima, le donne hanno partecipato sobbarcandosi incombenze che sono state considerate minori, ma che andavano appunto dall'assistenza ai feriti, all'organizzazione della vita quotidiana, alla comunicazione tra le varie cellule che venivano avvertite tramite le staffette. Vi ricordiamo che anche, oddio, come si chiamava la democristiana, quella
Tin Anselmi
è stata una staffetta, ha avuto un riconoscimento anche per questo. E quindi tra le varie cellule che venivano poi appunto informate e messe in collegamento dalle staffette, che erano di solito giovani donne disarmate che a rischio della vita attraversavano i vari territori da una brigata all'altra, portando con loro importanti informazioni necessarie alla lotta clandestina di chi invece stava nelle montagne, per esempio. E qui veniamo a una donna storica che si è imposta, e cioè Carla Capponi, che è stata è quella più nota, no? E che non era stata armata, ma lei su un autobus, su un bus di linea, rubò una pistola e quindi si è armata da sola. Allora,
questo perché i compagni, nonostante lei fosse una partigiana con il grado di capitano, pensavano che le donne non dovessero essere armate.
Esatto, quindi pensate un po'. Comunque, Carla Capponi entrò nella resistenza come staffetta con il compito di scrivere e trasportare messaggi, ma presto prese le armi, cioè se l'è presa proprio l'arma, e divenne partigiana combattente. In questa veste organizzò e partecipò all'azione di Via Rasella contro il battaglione Bozen, alla quale i tedeschi risposero, e non c'è bisogno di ricordarlo, ma noi ve lo vogliamo ricordare lo stesso, con la ferocissima rappresaglia dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Carla Capponi, per i suoi meriti, fu insignita della medaglia d'oro al valor militare. E adesso vi leggiamo la testimonianza di un'altra donna, Caterina, di cui non sappiamo il cognome, ma lei
non sappiamo nulla di questa donna,
esatto, che però faceva parte dei GAP, cioè dei gruppi di azione patriottica, e che è stata pubblicata nel 1944, nell'agosto del 44, da Noi Donne.
Era il secondo numero di Noi Donne,
il secondo numero di Noi Donne, che è nato proprio dai gruppi di azione donne di cui abbiamo parlato prima.
Vorrei parlarvi un po' della mia vita di GAP. Nulla di romantico. Le donne che con me e più di me hanno agito nella lotta armata contro i tedeschi avevano personalmente scelto un compito per il quale la loro azione era necessaria, e si trattava sempre di una decisione presa con estrema serietà. Ognuna di noi era venuta alla politica attraverso un approfondimento di coscienza, attraverso una chiarificazione dei precisi doveri che sono di fronte a ciascun individuo, uomo e donna. Aveva insomma affrontato onestamente il problema della propria vita in mezzo agli altri individui. La soluzione di questo problema comportava una attività politica. Le necessità del momento richiedevano che alcune di noi entrassero nella lotta armata. Così la decisione fu presa. Ripeto, nella nostra vita di romantico non c'era nulla. C'era invece molta fatica e moltissima attenzione e precisione da porsi in ogni cosa. Lunghi giri per la città, trasporti di oggetti pesantissimi, gite fuori mano per provare armi ed ordigni fabbricati dai nostri artificieri. C'erano moltissimi disagi. Un GAP, uomo o donna, non aveva una casa fissa, aveva dei rifugi più o meno aleatori, dei punti di appoggio che venivano improvvisamente a mancare. Certe volte si finiva il lavoro qualche ora prima del coprifuoco e ancora non si sapeva dove si avrebbe dormito. Dice proprio così, dove si avrebbe dormito. E spesso nient'altro ci si poteva aspettare che freddo, umidità, aria viziata, impossibilità di lavarsi, giacigli costituiti spesso da semplici tavoli, in cantine o con simili mezzi di fortuna. E c'era anche molta fame. Spesso alla fine della settimana si saltava qualche pasto. Spesso, con assoluta solidarietà, chi aveva ancora qualche soldo divideva con gli altri il poco che si poteva comprare. E infine c'erano le azioni, dove le donne non meno degli uomini giustiziavano i traditori, senza sadismo e senza leggerezza, rendendosi ben conto di quello che facevano, ma sicure di agire secondo giustizia. Ed era per questa certezza, se riuscivamo in definitiva ad essere allegre e a conservare quasi sempre la nostra serenità, era senza dubbio per la coscienza di sentirci utili.
Grande Caterina, grande testimonianza. E dunque le donne ricoprivano molti ruoli e mansioni, facevano assistenza, portavano le comunicazioni e lottavano sul campo in quegli anni in cui la resistenza era veramente dura, ma dovettero anche sostituire gli uomini richiamati alla guerra nelle loro mansioni più tradizionali, ad esempio le fabbriche e l'agricoltura. Proprio da questi ambiti le donne organizzarono scioperi e manifestazioni contro la guerra e contro il fascismo, ma anche per richiedere condizioni di vita e di lavoro più dignitosi. E adesso
sure padrum dali veli preghi bianchi ferli palanchi sure padrum dali veli preghi bianchi ferli palanchi canduma ha fascisa sure padrum salem fatti buler era li premi volti ascusa sul padrun salem fatti buler era li premi volti canza e un suma fer sul padrun dali belli preghi bianchi fereli palanchi sul padrun dali belli preghi bianchi fereli palanchi con duma fa dopo la sianca e adescalem tot via e adescalem tot via prema arranca e dopo la sianca e adescalem tot via il salute me pondem via sur padrum dali veli preghi bianchi fereli palanchi sur padrum dali veli preghi bianchi fereli palanchi con duma ca va più a mesi e nemmeno settimane la va a pochi pochi giorni, la va pochi giorni e non va più a mesi e nemmeno settimane, la va pochi giorni e poi dopo andiamo a casa. Sure pedrum dali peli preghi bianchi, fera li palanchi, sure pedrum dali peli preghi bianchi, fera li palanchi, cantu maca. Non va più a mesi e nemmeno settimane, la va poche ore, la va poche ore, e non va più a mesi e nemmeno settimane, la va poche ore, poi dopo andiamo qua. Sur padrum dali peli preghi bianchi, fora calpalanchi, fora calpalanchi, sur padrum dali peli preghi bianchi, fora calpalanchi, cantu maca. E quando il treno scefla e mondena la stazione, con la cassetta in spalla, con la cassetta in spalla, e quando il treno scefla e mondena la stazione, con la cassetta in spalla, su e giù per i vagoni. Sur padrum dali peli preghi bianchi, fora calpalanchi, fora calpalanchi, sur padrum dali peli preghi bianchi, fora calpalanchi, cantu maca.
E dunque siamo arrivate alle mondine. Le mondine o mondariso erano lavoratrici stagionali nelle risaie. Vi ricorderete il film Riso Amaro che e bla 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 eccetera eccetera. Ma ogni anno per la campagna risicola migliaia di donne raggiungevano il Vercellese, il Novarese e la Bassa Padana, dove la manodopera locale non era quindi sufficiente. Arrivavano dal Piacentino, dal Mantovano, dalle province di Rovigo e da altre parti del Veneto, con treni speciali per raggiungere i campi dove lavoravano per 40 giorni da giugno a luglio, in condizioni terribili, controllate a vista dal capo, immerse nell'acqua e devastate dagli insetti, per poche derrate alimentari e un salario più basso, naturalmente, di quello dei braccianti. Ma qui non vi diciamo una novità, ancora ora gli stipendi delle donne sono più bassi a parità.
Di circa il 30%.
Ecco. Quindi di quello dei braccianti, perché essendo un lavoro da donna era sottinteso che dovesse essere retribuito in misura minore. Le forestiere, perché qui c'è una differenza tra quello che guadagnavano le donne che venivano da fuori rispetto alle locali, e anche qui insomma non era una cosa leggera, eh? Allora, le forestiere giornalmente avevano 500 grammi di pane, 300 grammi di riso, 40 grammi di grassi e 60 grammi di fagioli, oppure un'altra volta 300 grammi di patate, poi 15 grammi di conserva di pomodoro, un quarto di latte, 10 grammi di formaggio da raspa, quindi da grattugiare praticamente, e 15 grammi di sale. Settimanalmente sempre le forestiere avevano in più 150 grammi di formaggio molle, 150 grammi di carne, 150 grammi di marmellata e mezzo litro di vino, cioè proprio le follie, no? Le locali giornalmente avevano una minestra così confezionata: grammi 150 di riso, grammi 16 di grassi, grammi 30 di fagioli secchi oppure grammi 150 di patate, grammi 8 di conserva di pomodoro, grammi 5 di formaggio da raspa, grammi 8 di sale. E in questo senso le locali si lamentavano, perché oltre al fatto che avevano meno derrate alimentari, poi la mattina si dovevano alzare e preparare le cose per i figli e per i mariti, e poi la sera tornare a casa stanche dal lavoro e mettersi a imbandire la tavola, la cena, per sempre sti figli e sti mariti, e rassettare. E vabbè, le mondine sono da sempre considerate un simbolo della resistenza contro le oppressioni per la loro straordinaria tenacia nelle rivendicazioni dei propri diritti. Dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 50 e 60 del Novecento, le mondine hanno organizzato scioperi e proteste contro i padroni per retribuzioni più alte, migliori condizioni in risaia e per la riduzione delle ore di lavoro da 12 a 8. Ora, non vorrei fare una digressione, però mi viene da dire che in questo momento pare che stiano aumentando nuovamente le ore di lavoro.
Dipende, perché il lavoro ce l'ha.
Per chi il lavoro ce l'ha deve lavorare di più, e quell'altro niente. Va bene. Il noto canto di protesta "Se 8 ore vi sembrano poche" fu scritto nel 1906 a seguito della proposta di legge dell'avvocato socialista Modesto Cugnolio, che riguardava proprio questa condizione di orario. E quindi negli anni successivi, quindi nel 1907, 1908 e 1909, proseguì la lotta per le 8 ore della monda del riso, mentre per gli altri lavori l'orario era ancora dal levare al tramontare del sole. A Vercelli, durante lo sciopero generale del maggio 1909, al passaggio a livello del Belvedere, le mondine si sdraiarono sui binari con i bambini in braccio per impedire alle crumire forestiere di arrivare ai campi lasciati sguarniti dalle scioperanti. In quell'anno le mondine ottennero le 8 ore.
E allora, naturalmente era le 8 ore cantata da Anna Identici. Dunque, come diceva Lucilla, le prime agitazioni delle mondine risalgono alla metà dell'Ottocento, però il primo vero importante sciopero che le mondine, a cui le mondine parteciparono e organizzarono, avvenne il 30 giugno del 1927, quando 10.000 di loro incrociarono le braccia per protestare contro la pretesa del patronato agrario e dei sindacati fascisti di diminuire il loro salario del 30%. La stampa clandestina diede molto risalto a questo sciopero. Vi leggiamo alcune testimonianze, alcuni articoli usciti sui giornali clandestini di quel periodo. Le mondine della Bassa Bolognese si sono messe in sciopero. Le lavoratrici di Molinella, di Medicina, della Selva, di Malalbergo, di Altedo hanno abbandonato i campi per 9 giorni e non sono valsi i soprusi, le violenze, gli arresti a farle recedere dalla lotta, che è continuata serrata, decisa, con una compattezza ammirevole fino alla vittoria assoluta. Le mondine hanno vinto. Lo sciopero è continuato e ha rivelato una espressione così alta di solidarietà di classe, quale da molti anni non c'era dato più di vedere. Perché quando le mondine di medicina, ritornando nei campi, venivano a sapere che una quindicina delle loro compagne di Molinella erano state arrestate durante l'agitazione, abbandonavano nuovamente compatte il lavoro, dichiarando che non lo avrebbero ripreso se non quando le loro compagne fossero state rilasciate. E le donne di Molinella vennero rimesse in libertà, se si volle che le valorose mondine di medicina riprendessero il lavoro. E vanno ricordate anche le brave lavoratrici del Ferrarese che, chiamate e trascinate dagli agrari e dagli squadristi di quella zona per sostituire nel lavoro le masse scioperanti, decisamente vi si rifiutarono e ritornarono ai loro paesi attraversando Molinella, cantando e manifestando tutta la loro solidarietà con le compagne in lotta. L'agitazione ha viste schierate insieme le vecchie mondine, le cui carni logorate dal sole e dal fango delle marcite segnano, marcate sulle dure facce, le rughe profonde, quali distintivi di vecchie battaglie combattute, e le giovani, che dalle tradizioni gloriose delle anziane hanno saputo trarre insegnamento. Una testimonianza molto bella, devo dire, anche questa descrizione delle donne provate dal lavoro in risaia, dal sole, dall'acqua, dalle malattie. Quindi questo fu il primo grande sciopero nel 1927. Ma nel 1944 ebbe inizio invece una altra ondata di scioperi delle mondine, che non solo impose ai padroni l'accettazione, se non di tutte, almeno di una parte, di una buona parte delle condizioni che le lavoratrici rivendicavano, però contribuì anche, visto il momento storico particolare, a rafforzare la lotta di liberazione grazie all'opposizione attiva al regime fascista, perché questo hanno fatto le mondine: non soltanto lottare per vedersi riconosciuti dei diritti relativi solo all'ambito lavorativo, ma formare proprio con i propri corpi un muro contro l'oppressione del fascismo. E Lucilla adesso ci leggerà un altro articolo della stampa clandestina, questo mi sembra che sia proprio del giornale La Mondariso, potrei sbagliare, dovrei andare a ricercarlo. Lucilla.
Allora, a medicina le mondine, in numero circa 1200, hanno scioperato per una settimana intera, imponendo una serie di importanti rivendicazioni, tra cui la distribuzione di 600 coperture per biciclette, vi ricordiamo che loro si spostavano in bicicletta, tra un campo e l'altro, la colazione al mattino con 250 grammi di pane e 40 grammi di marmellata, la minestra a mezzogiorno, la costruzione di rifugi antischegge e impianto di sirene sui luoghi di lavoro, perché loro andavano a lavorare durante i bombardamenti, non so se ci spieghiamo, è il 44, E a Molinella le mondine hanno imposto ai padroni la distribuzione di un piatto di minestra a mezzogiorno e 250 grammi di pane a spese dei padroni. Successivamente hanno scioperato per un giorno intero, imponendo ai padroni il pagamento perduto per l'allarme. Bene, mondine molinellesi, come siete riusciti a strappare dalle mani sporche dei padroni il pagamento delle ore d'allarme? Così riuscirete ad imporre tutte le vostre giuste richieste. Siate unite in un sol blocco per la rivendicazione dei vostri diritti. E queste erano le richieste delle mondine, come si leggeva nel foglio clandestino La Mondariso di Molinella, nel giugno del 1944. Ed eccomi, Riduzione del lavoro da 8 a 7 ore, aumento di paga da un minimo di lire 6 l'ora più lire 10 di indennità di presenza, chilogrammi 4 di riso per giornata di lavoro, mezzo litro di latte al mattino, colazione con 250 grammi di pane e 50 grammi di salame o formaggio, minestra a mezzogiorno, due coperture per bicicletta, un vestito e un fazzoletto da lavoro, sospensione del lavoro durante le ore d'allarme e pagamento delle ore perdute, impianto di sirene per segnalare l'allarme e il rifugio antischegge sul luogo di lavoro. Richieste minime costate fatica, umiliazione e percosse.
Sulla mondina, sulla sfruttata, sulla proletaria che giammai tremò, mi hanno uccisa incatenata, carcere e violenza nulla mi fermò. Coi nostri corpi sulle rotaie, noi abbiamo fermato il nostro sfruttator. C'è molto fango nelle risaie, ma non porta macchie, simbol del lavoro. E lotteremo per il lavoro, per la pace, il pane e la libertà.
Allora, ed era ancora Anna Identici in una delle più belle canzoni delle Mondine, Son la Mondina, Son la Sfruttata, che appunto ci fa sembrare ancora più vetero, ma questo siamo, e quindi stasera...
ma ne siamo ben felici.
Siamo felici di essere vetro. Allora, le canzoni erano un aspetto molto importante nell'esperienza delle Mondine. In genere si trattava di canti a dispetto. Che cosa significa canti a dispetto? Canti a dispetto sono dei canti improvvisati che prevedono un botta e risposta, un po' come gli stornelli romani, per intenderci.
Oppure come l'ottava rima.
Come l'ottava rima. Lucilla è più esperta di me in questo settore, perché è canterina, mentre io invece sono stonatissima.
Ballerina, tu.
Sono ballerina io più che altro. E questi botta e risposta spesso avvenivano appunto in risaia, mentre le mondine lavoravano. E spesso avvenivano fra lavoratrici regolari e lavoratrici clandestine, oppure venivano utilizzati per dare il ritmo al lavoro o anche per scambiarsi le informazioni. Erano canti di protesta contro lo sfruttamento, qualche volta anche canti d'amore. Tutti quanti però hanno contribuito a formare, a rafforzare il mito della figura della Mondina. Adesso siamo quasi in chiusura di trasmissione, però vogliamo ancora leggere qualche testimonianza recuperata dalla voce diretta delle Mondine su com'era la vita nei campi di riso, e come le donne si muovevano sia all'interno della risaia che diciamo nelle loro abitazioni, quando dovevano ritornare a casa o quando prima ancora a notte fonda si alzavano per appunto fare quei lavori domestici di cui parlava Lucilla. E quindi comincerà Lucilla.
Allora, questa è la testimonianza di Emilia Pallestrini. Cantare non si poteva cantare, non si poteva mica cantare e trapiantare al galoppo come andavamo. Se ci fosse stato un leone dietro con la bocca spalancata, gli andavi dentro e non te ne accorgevi neanche. Bisognava andare al galoppo, perché questa va, andiamo, in riga, non fate la coda, dai, ma sì, qualche parola, avevi solo il tempo di gridare, di, dammi un mazzetto, raddrizzarsi, ma no, non potevi, c'era il padrone col bastone che frush, frush, ti seguiva. Oh, se ci penso, non voglio più tornare indietro a quei tempi, c'era la schiavitù neanche per tutto l'oro del mondo.
E questa è Maria Moretti, nata a Candia nel 1923 e morta a Mede nel 1988, ed era una bracciante. Per esempio, noi locali eravamo a casa nostra, le forestiere venivano da lontano, anche loro facevano un bel sacrificio per venire giù, però noi stavamo peggio, perché noi andavamo via alla mattina, dovevamo prendere dietro la colazione e il pranzo, e invece loro andavano in cascina, avevano la loro minestra calda, noi altre come sacrificio, perché poi andavamo a casa, avevamo i bambini da accudire, i mestieri da fare, la cena, il pranzo e tutto, facevamo due giornate in una.
E ancora, il padrone ci mangiava i minuti, e questa è invece la testimonianza di Geronima Vannone, nata nel 1908, e di altre mondine di Gravellona. Sentite cosa ci dice a proposito del padrone ci mangiava i minuti. Il padrone ci mangiava i minuti, invece di mezzogiorno, quasi le 12:10, avevamo sui calzoni, no, ho messo una cintura, qui ho preso dietro la sveglia, l'ho legata dentro, l'ho puntata, l'ho tirata su quando era mezzogiorno, drin, siamo saltate su, via, eh sì, perché il padrone rubava 10 minuti il mezzogiorno, 10 minuti la sera, sulle 20, 25 mondine, 10 minuti qua, 10 minuti là, lui faceva le ore. Anche la nostra capa, loro non volevano che prendevi l'orologio, 5 minuti, cos'è 5 minuti? Ma senti, fare la pipì è ben... C'era là anche il padrone quando la facevamo, non venivamo neanche fuori, non venivamo mai fuori a pisciare, pisciavamo nel riso, che si giri di lì, che si giri di là, che dobbiamo pisciare, e noi pisciavamo, perché non avevamo sui pantaloni, e allora dovevamo tirare giù i pantaloni e tirare fuori il sedere.
E ancora... Emilia Pallestrini, l'abbiamo sentita nella prima testimonianza, lei era una salariata obbligata a Cozzo. Rubare per mangiare si chiama questa testimonianza. Pagavamo dei soldi per andare a ballare e stavamo tutta la settimana, questo vi fa capire anche quanto fossero giovani queste ragazze che facevano questo lavoro così duro, pagavamo dei soldi per andare a ballare e stavamo tutta la settimana senza il companatico a mondare il riso per avere i soldi per andare a ballare la domenica. O che andavamo a rubare, andavamo nelle botteghe in due o in tre, facevamo finta di comprare e quelli dietro rubavano un po' di arachidi, qualche mela. Mia mamma mi dava 2 soldi tutti i giorni. Mi dava 2 soldi, diceva to, passi davanti alla Rusinon, e noi andavamo là a comprare e non li spendevamo i soldi, eravamo 6 ragazze in un pianon, spendevamo 2 soldi al giorno a testa, così che ne avanzavano ancora 8 per andare a ballare. Oggi compravo io, dicevo, di Rusin, datemi 2 soldi di gallette, e quelle dietro rubavano, cominciavano a prendere un po' di noci, se era la stagione delle ciliegie, la frutta che c'era. Il pranzo tra quello, lo dividevamo, toccava 3 o 4 ciliegie, 3 o 4 gallette a testa, e mangiavamo il pane. È che poi avevamo la cipolla cotta. Mia mamma tutti i giorni mi dava una bella cipollona cotta, la metteva nella cenere, fatta su nella carta, a volte si disfava, era piena di cenere, la mangiavamo lo stesso, avevamo sempre una fame da suonatori.
Alla mattina appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina appena alzata, in risaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca fare. Il capo in piedi, col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 il capo in piedi, col suo bastone, e noi pure a lavorare.
mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani, ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma verrà un giorno che tutti quanti lavoreremo in libertà.
Allora, vi salutiamo, questo è il nostro tributo e contributo per il Giorno della Liberazione, che speriamo venga sempre festeggiato e ricordato per quello che è. E un saluto particolare alle nostre partigiane, quelle che ci sono ancora e quelle che ci guardano da qualche altra parte in un'altra forma, e a tutte le Mondariso, tutte le mondine che hanno avuto il coraggio di prendere in mano le loro vite e di fare le lotte autodeterminate, come si dice oggi. Beh, è ancora il momento di essere autodeterminate e di autodeterminarsi in un in una fase storica in cui veramente sembra che tutto quello che ci è un riconoscimento e ci viene riconosciuto sia un regalo caduto dal cielo, e invece sono le nostre così. Conquiste, non è così. Buon 25 aprile,
buona liberazione a tutte,
da Lucilla,
Rosina
e Stefania,
e ancora all'ascolto di Radio Onda Rossa, e di è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto all'interno del martedì femminista e lesbica autogestito. Arrivederci tra 15 giorni.
Buonasera.
Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before, no, no, yeah.
Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa.
I really do believe that something's got a hold on me, yeah.